citazione cinematografica Anna Scani, la supercazzola di Amici miei, rispetto ad un tema che ha caratterizzato anche questa settimana politica, quello dei vaccini.
Però con senso elettorale, Anna Scani, ma dove? Cioè, i Novax, la storia... sono la minoranza della minoranza della minoranza, cioè saranno 2-3-4 mila persone, non lo so sinceramente.
Ma non credi
che consenso
questo...
elettorale porta?
Io,
anzi...
no, io posso dire, una volta ho assistito fuori da un luogo dove stava aspettando mio figlio a un capannello di mamme, e ce n'erano quattro, e tutte e quattro criticavano la questione dei vaccini. Cioè, no, quello che voglio dire è che sono d'accordo con te che magari il movimento Novax in sé non
è amplificato, dai.
Sì, può essere amplificato, però quanto si è diffusa culturalmente questa vicenda dei vaccini?
Allora, il dubbio, come dici te, il...
Quanta gente, quante mamme, quanti genitori cominciano a pensare, ma sti vaccini, ma io facciamo fare?
Guarda, secondo me non è neanche giusto, cioè, è giusto anzi chiederselo, informarsi, interrogarsi. Però alla fine...
una volta non ce lo chiedevamo, vaccino.
No, no, io allora... io ad esempio con i medici, io ho sempre fatto quello che mi dicevano
cioè,
i medici.
Cioè, se negli anni 80, che ne
anche una volta in cui uno per farmi passare un gonfiore a un labbro mi ci ha fatto una puntura e da quel giorno se vedo un ago svengo.
Ma negli anni 90, anni 80, insomma, fino a una decina d'anni fa...
No, nessuno se ne...
se uno alzava il dito e diceva, no, io mio figlio non lo vaccino, lo rinchiudevano in manicomio, però... questo non vuol dire, io non sto facendo un discorso pro o contro, è un discorso generale, come è cambiata anche la cultura del paese. E effettivamente il governo rimane un po' qui in una terra di mezzo su sta storia dei vaccini, perché non si capisce bene che l'obbligo vaccinale non va bene, però non siamo Novax, e quindi la Scani richiama, come dire, un po' ad una posizione un po' più precisa. Poi è una questione molto delicata, perché riguarda la salute dei bambini, esatto, la salute in generale, quindi... veramente una delicatezza incredibile.
Intanto
incredibile.
Ci scrivono la che complessità, scrive? La raffinatezza e le sfumature
di chi?
Sono l'essenza della civiltà. Noi avevamo il diritto romano, gli altri facevano camminare l'imputato sui carboni.
Questo è il nostro colto ascoltatore.
Esatto, quello più bravo di me
messi insieme. Però la trasmissione non te la facciamo condurre.
No, infatti ti attacchi. A noi ci piace la meritocrazia.
No, a noi ci piacciono i tuoi messaggi. Molto.
Ci servi di più così.
I tuoi messaggi sono sicuramente molto interessanti.
Bella
perché
questa.
Dai quel tocco di cultura a tutto... a tutto quello che diciamo. Ci piacciono tutti i vostri messaggi, ovviamente, al 334-9229-505, sms, whatsapp, vocali, audio, 0661-522390, se volete intervenire in diretta, anche perché torniamo a parlare di stipendi, di salari. Scrive Chiara Merico: per La Verità si accende il dibattito attorno al salario minimo dopo le presentazioni di due disegni di legge targati Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, discussione alla nuova commissione lavoro del Senato. Insomma, poi la Merico, questa giornalista, parla insomma di quelli che sono i salari medi. Secondo l'Istat, se passasse la legge sul salario minimo dei 5 Stelle, ogni lavoratore guadagnerebbe 1.073 euro in più all'anno. Il 40% degli italiani vive con stipendi da fame, prende meno di 10 euro lordi. Allora, anche il quotidiano La Notizia, sia sulla versione cartacea sia sulla versione online, si sta occupando di questa storia. Noi salutiamo il direttore Gaetano Pedullà. Ben trovato, direttore.
Ciao,
buongiorno.
Grazie a te, buongiorno a tutti.
Ciao Gaetano. Allora, in questo momento la notizia principale sulla home page di lanotiziagiornale.it, sito molto seguito per chi ha voglia di informarsi, è questa: stipendi da fame. Il confronto con l'Europa è impressionante. Un under 30 ha pagato 830 euro in Italia, quasi la metà di Francia e Germania. Insomma, la questione salariale sta venendo fuori prepotentemente, Gaetano.
Era ora, direi, no? Allora, noi abbiamo fatto un raffronto tra i salari minimi regolati per legge in molti paesi europei. Lasciamo perdere quei paesi che stanno nell'iperuranio, tipo il Lussemburgo, dove il salario minimo è di 2.000 euro al mese. Ma se andiamo a guardare i paesi, come dire, che possono raffrontarsi tranquillamente con l'Italia, in Francia o in Gran Bretagna parliamo di salari che stanno intorno ai 1.500 euro al mese, come livello retributivo minimo. Basta questo dato, raffrontato all'Italia, dove non arriviamo ai 700 euro, è una battaglia tra poveri, tra il reddito di cittadinanza e il salario minimo, come sapete. Basta questo dato per capire perché l'Italia sta nella situazione in cui sta. Cioè c'è una difficoltà a avere denaro per tutte le persone, per gran parte delle persone, denaro con il quale sostenere i consumi, con il quale vivere intanto, che è la cosa più importante. Io ricordo sempre che il denaro, così come la politica, sono sempre dei mezzi, non sono mai dei fini. Il fine è la persona, e la persona è massacrata in questi ultimi decenni, in questi ultimi anni di grande crisi internazionale, è massacrata da regole che sono completamente fuori da un ragionamento, io dico umanistico, ma anche ritengo economico, perché questo sistema che sta impoverendoci tutti sta creando non solo una immensa povertà nel mondo, ma sta creando le insicurezze, sta creando una precarietà che è diventato uno stile di vita al quale ci siamo rassegnati. Ecco, noi abbiamo in mente di non rassegnarci, e su questo tema, quello di alzare i salari, finalmente, dico finalmente, ed è un effetto, una coda del reddito di cittadinanza, si inizia a muovere qualcosa, se ne parla anche in Italia. Ci sono due proposte, finalmente aggiungo una del PD, che diciamo negli ultimi anni sul fronte alla povertà ha fatto pochissimo. Ricordo solo che soltanto col governo Gentiloni, quindi ormai a fine del ciclo della scorsa legislatura, si è arrivati al reddito di inclusione, tra l'altro con uno stanziamento ridicolo, appena 1,5 miliardi, a fronte di un paese dove ci sono, a dati Istat, 9 milioni di poveri, sì, e 5 milioni di persone in povertà assoluta.
Che ricordiamo, quei 9 milioni di poveri e gli altri in povertà assoluta non vuol dire che non lavorino, perché non a caso sale, no, viene alla ribalta il problema del salario minimo, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, che ad oggi anche chi ha un lavoro è comunque povero. Forse si dovrebbe parlare di miseria, di soglia di miseria.
Tanto... E questo, hai ragione, è doppiamente umiliante, perché una volta è vero, era povero chi non lavorava, e chi lavorava poteva, come dire, guardare la vita con una certa prospettiva. Oggi il lavoro con questi salari non solo non consente di guardare al futuro, e questo spiega tra le altre cose anche la natalità bassissima che abbiamo in questo momento in Italia, ma dà anche un senso di frustrazione che poi è uno dei motivi per cui questo paese è decadente. Se un popolo trova motivi, io penso a cos'è stata l'Italia negli anni 60, se trova motivi di ottimismo, di fiducia, la fiducia è il motore del mondo, il motore della finanza, il motore dell'economia, il motore dell'amore, il motore della vita. Se ci sono elementi di fiducia, tutto assume una luce diversa. Noi stiamo vivendo dentro un sistema dove è tutto studiato scientificamente perché questa fiducia non ci sia.
Guarda dove ci riporta un nostro ascoltatore, veramente agli anni Ottanta, si parla di Scala Mobile, te la ricordi a Scala Mobile, no?
Beh, certo.
È quella che fu abolita da Craxi, se non sbaglio.
Pensavo quella della metropolitana di Roma, che è rimasta bloccata.
No, vabbè, c'è, cioè, la metro di Repubblica che è chiusa, ormai è chiusa, via. Esatto. Non abbiamo più una fermata della metro. Noi
parliamo di un'altra Scala Mobile.
Abbiamo risolto il problema.
Vabbè, poi è poco importante quella
due
fermata.
Due mesi senza,
dai,
Piazza della Repubblica.
Piazza Esedra, che sarà,
sì,
mai?
Che sarà mai? Si trova praticamente su Via Nazionale, vicino Termini, insomma, va bene.
Più scatenato,
questo... No, perché bravo, mi ha fatto ricordare una cosa che veramente...
Viaggia coi mezzi, Gianluca.
Io poi, ecco, appunto, ho la mia battaglia quotidiana contro...
Ah, il messaggio di Valerio, dicevi, il potere d'acquisto minimo.
Ci vuole una sorta di Scala Mobile, scrive Valerio, che aumenti i salari in base al potere d'acquisto senza bisogno ogni volta di leggi apposite, così sì, la pensa il nostro
non
ascolto.
È male...
ma la Scala Mobile c'è.
La Scala Mobile... ma capisco, la Scala Mobile c'era... parliamo di un'epoca in cui, anche per effetto della nostra moneta, l'Italia era sottoposta a delle crisi valutarie impressionanti, sì. Ricordiamo, era un'epoca, quella in particolare a cui stiamo facendo riferimento, in cui l'inflazione viaggiava su livelli che oggi possiamo definire sudamericani. Il sistema è cambiato con l'avvento dell'euro. Il problema è tutto lì. L'euro potrebbe e dovrebbe, per statuto della Banca Centrale Europea, mitigare gli effetti della caduta di valore della moneta e quindi della capacità di acquisto. Questo non è accaduto perché, nonostante sia, come dire, la stella polare della Banca Centrale dove ancora per poco è presidente il nostro italiano Mario Draghi, la Banca Centrale ha mancato l'obiettivo. L'obiettivo è del 2% di inflazione in Europa. Questo obiettivo non solo è stato mancato, ma con l'ultima manovra annunciata dalla BCE solo pochi giorni fa, che prevede tra l'altro la ripresa di fortissimi prestiti di miliardi di euro al sistema finanziario e bancario per sostenere l'economia generale dell'Eurozona, che è in recessione, tra poco avremo anche il dato della Germania. Ecco, di fronte a questa manovra qui c'è una missione che la BCE, che dovrebbe avere il 2% come obiettivo, se va bene, grasso che cola, arriverà all'1,2%. Questo lo dico perché quando l'Europa ci chiede a noi italiani di rispettare i vincoli europei, l'austerità, tutte regole che ribadisco folli, dicendo che noi non siamo virtuosi, poi sì, guardassero in casa loro, sono loro stessi i primi a non centrare obiettivi fondamentali come quello, appunto, attraverso l'inflazione, della tenuta del valore di acquisto e della capacità di spesa delle persone e delle famiglie.
C'è, tra l'altro, ancora su, rispetto a questa questione che abbiamo toccato, di come era un tempo l'Italia, ai tempi della lira, ci scrivono: l'inflazione a doppia cifra, ma la ricchezza si costruiva, c'erano investimenti pubblici e un indotto che dava lavoro.
Sono due temi diversi, diciamo, sì, in parte si incrociano, non c'è dubbio, ma era un'epoca in cui l'Italia aveva sovranità. Sovranità politica, monetaria.
Allora, qual era più importante, quella politica o quella monetaria?
Ma le cose camminano insieme necessariamente. Era un'epoca in cui il paese senza vincoli tipo europeo poteva applicare, non dico politiche protezionistiche, ma poteva quantomeno aiutare le proprie imprese attraverso massicci investimenti pubblici. E questo ha consentito intanto la nascita di quei carrozzoni che sono stati i grandi gruppi che poi furono concentrati dentro l'IRI e che oggi, quelli che non sono stati privatizzati vigliaccamente, penso al caso della SIP, poi Telecom, oggi sono il tesoretto che è rimasto di questo paese. Pensiamo a cos'è oggi l'ENI, l'ENEL, le Poste, le stesse ferrovie. Ecco, questo è stata il retaggio di un'epoca in cui l'Italia, se aveva bisogno, stampava moneta, se aveva bisogno sosteneva le imprese, se aveva bisogno dava anche mandato al sistema economico di fare assunzioni. Pensiamo a cos'è stato ad esempio il grande scambio politico negli anni 80 tra il mondo sindacale, le grandi confederazioni e lo Stato. Si è sindacata, negoziata una pax sociale, in cambio si è aperto la gabbia, si sono fatte assunzioni in numero esagerato, penso in particolare al mondo della scuola, dove sono stati assunti moltissime più persone di quelle che servivano e soprattutto si è creato un immenso stipendificio che ha contribuito anche questo in parte alla creazione del nostro debito pubblico. Parliamo comunque di un'epoca che è archiviata con i suoi danni ma anche con i suoi benefici. Oggi siamo in una situazione molto diversa, vincoli europei, vincoli soprattutto finanziari che ci sono imposti da una incapacità dell'Italia di rinegoziare a livello internazionale una serie di regole, a partire da quella più tragica, cioè quella che ci obbliga a seguire i vincoli di Maastricht e quindi un tetto molto basso sulla capacità di deficit. Oggi siamo, l'Europa ci aveva chiesto l'1,6, siamo al 2,04, probabilmente non ci riusciremo e questo rischia di far arrivare subito dopo le elezioni europee una manovra aggiuntiva, ma poi c'è anche il problema del debito, che è l'altro elemento sul quale una politica saggia e che ha al centro non la finanza, non il debito pubblico, ma la persona, questa politica dovrebbe andare a rinegoziare. Oggi abbiamo una situazione per cui tutti i paesi del mondo sono indebitati, con debiti che sono impossibili da restituire. Nessuno parla di come riuscire a superare questo vincolo per rimettere anche risorse in circolo e dare una mano all'economia reale.
Direttore, grazie.
Grazie,
ovviamente,
direttore.
Ti continuiamo a seguire sulla notizia giornale, sul tuo quotidiano. Grazie, a presto, a risentirci.
Grazie a voi, a risentirci.
Buon lavoro. Buon lavoro.